è stata organizzata vicino alla vecchia sede del centro documentazione alla Certosa, ed era un programma abbastanza simile, diviso in più parti ma meno giorni, e abbiamo appunto continuato sulla falsa riga di quelle iniziative, in quanto abbiamo visto che magari anche un momento di carattere tra virgolette ludico, per così dire, che si possono anche proporre dei contenuti politici ben precisi, e quindi abbiamo deciso di continuare su quella sulla falsa riga delle attività di questa iniziativa partita nel 2017. Nel 2019 non si è tenuta, adesso ripartiamo quest'anno, che il 2020 è, diciamo che per noi dovrebbe essere la prima iniziativa di una stagione di attività per il centro documentazione.
Quindi... Senti, allora ripetiamo, dal 25, 26 e 27 settembre al Parco dell'Energia all'ex SNIA, via Prenestina 173-175, venerdì e sabato dalle 18 e domenica dalle 11. Il centro di documentazione palestinese dove si trova, così per chi volesse venire a trovarvi?
Attualmente la nuova sede si trova, relativamente nuova, si trova in zona Villa Gordiani, via Attilio Ortis. Non abbiamo ancora riaperto dopo questo periodo di chiusura, certo. Però sicuramente lo faremo dopo questa iniziativa. E ovviamente le prossime iniziative che si terranno durante i prossimi mesi verranno pubblicate sul sito internet, che è centrodocumentazione.ps.
Benissimo. Senti, allora bocca al lupo per questa iniziativa, che ci sembra molto interessante anche per come è strutturata, e grazie insomma di averla condivisa con noi.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. E allora, questa come le altre corrispondenze le troverete entro stasera sul sito. Adesso ancora un po' di musica e poi passiamo all'ultimo contatto, che come vi dicevo è questo intervento dell'avvocata Simonetta Crisci anche su questo episodio di incriminazione per istigazione a delinquere per una canzone a cui durante un corteo è stato cambiato il testo, durante un corteo per il diritto all'abitare, e anche di un'altra questione che ci racconterà la stessa avvocata Crisci.
So I can see the sun fall bright today. to be me. So you can screw me up, but don't give a damn.
Buongiorno a tutte e tutti.
Un attimo. Ciao, buongiorno, buongiorno a te. Allora, buongiorno. Ho annunciato di che cosa avremmo parlato, quindi c'è questa incredibile, ma in questo paese forse nemmeno tanto, nuova incriminazione per questi partecipanti, sei mi pare, a questa manifestazione per il diritto all'abitare di, adesso non ricordo che anno era, ma insomma un paio
18, da, 18, 13 ottobre 18.
Esatto, che hanno cambiato, come si faceva spesso durante i cortei, il testo di una famosa, di un paio di famose canzoni, e questo ha provocato appunto l'incriminazione per istigazione a delinquere.
Sento la voce che va e viene.
Ma adesso mi senti meglio, allora ti lascio la parola.
Grazie, grazie. Allora, abbiamo due novità, diciamo. Una è questa qui di lunedì mattina, che è il giudice dell'udienza preliminare, che è il giudice che filtra le azioni del pubblico ministero, le indagini fatte dal pubblico ministero, e valuta se sono sufficienti le prove acquisite, gli elementi acquisiti dal pubblico ministero. Il giudice indagini preliminari esamina questi elementi e vede se sono sufficienti per andare al giudizio del tribunale. E io spero, come tutti gli altri, che il giudice delle indagini preliminari sia una persona abbastanza attenta, perché veramente se, non sappiamo come sarà, però è una cosa veramente assurda che la satira, lo scherzo, l'ironia nelle lotte politiche, che è stata sempre fatta fin dai tempi dell'antica Roma, c'era modo tramite il teatro di criticare i costumi e i problemi che sorgevano nella comunità, con l'ironia, con le canzoni adattate proprio ai fatti, insomma una cosa che c'è sempre stata dai tempi dei tempi. E comunque ha dato sempre fastidio, se ricordate Pasquino a Roma, che criticava tramite cose ironiche, poesie ironiche, è stato sempre ricercato come persona che era contro il potere costituito. Sì, siamo quelli contro il potere costituito,
senti.
Ma naturalmente coloro che fanno la lotta per la casa giustamente vanno a rivendicare che a Roma le case sono sempre mancate per i poveracci, l'ATER o comunque le case popolari non le costruiscono da decine di anni, e quando le costruivano se le vendevano, quindi sappiamo bene qual è la questione della casa a Roma. Fin dal 1870 gli edili che costruivano le case per la gente di Roma poi stavano in mezzo alla strada perché non avevano una loro casa, e ci furono anche manifestazioni dall'epoca. E nella manifestazione del 13 ottobre del 18 alla Regione Lazio, e poi vi dico perché, hanno pensato bene di costruire questa canzone sul motivo di Azzurro, la famosa canzone di Celentano, che poi l'artista credo quell'altro, vabbè. E su Azzurro si è fatta una canzone e si è cantata ironicamente, come qualsiasi persona intelligente ma anche meno intelligente avrebbe capito che era una satira e un modo di prendere in giro chi ci ha promesso per anni che le casse saranno date. Addirittura questi occupanti, la Regione Lazio aveva stanziato dei soldi per garantire alle persone che avevano occupato la possibilità di fare dei lavori, aggiustare questi palazzi dello Stato abbandonati come le scuole.
Sì, l'autorecupero, sì.
In questo chiamato autorecupero la Regione Lazio aveva anche stanziato dei soldi in passato per poter permetterlo, questo autorecupero, che è una cosa giustissima. Ci sono edifici abbandonati, la gente li occupa perché non sanno dove andare a dormire, e a un certo punto si mettono in cooperativa o fanno comunque un'associazione che stabilisce come ristrutturare queste case, anche con l'aiuto della Regione, che aveva stanziato dei soldi che non si sa che fine hanno fatto.
Sì, perché come abbiamo spesso
ogni tanto stanzia soldi, poi non ci fa niente. abbiamo 70.000 euro stanziati per coprire delle discariche nel Viterbese, non l'hanno mai tirati fuori. Ogni tanto fanno propaganda, stanziano soldi per recuperi sociali e poi non li usano.
Senti, scusami Simonetta, volevo sottolineare una cosa. Intanto leggere proprio due versi di questa cosa incriminata, non canterò, non spaventatevi. Mi sono portata il letto e il comodino, a Roma ci stanno tante case sfitte, occuperemo pure le loro soffitte. Oppure cerco una casa tutto l'anno, all'improvviso eccola qua, la serratura dove sarà, tocca sfondare, eccetera. E questo
veramente, se l'avesse creato un attore in uno spettacolo teatrale, tutti avrebbero detto: ma che bravo, ma che carino, ma che critica educata che ha fatto rispetto alle istituzioni. Invece fatto dai compagni che fanno le lotte, da gente disperata che non sa dove mettere da dormire i propri figli, diventano dei criminali. Ma la questione non è che la polizia, non è un problema che la polizia denunci e queste cose come crimini, ma il problema sono i giudici. Un pubblico ministero che si dice anche impegnato, tra l'altro, lui si dice impegnato, in più è stato titolare di indagini complicatissime, politiche, criminali, eccetera, che va per la quale nel Tribunale di Roma, che abbocca questa proposta e ti manda a giudizio, chiede di mandare a giudizio per questa cosa. Io non credo che ci sia entrato molto, purtroppo col Covid il lavoro, e come sempre avviene, il lavoro dei pubblici ministeri a maggior parte è sbrigato da agenti di polizia che sono delegati dal pubblico ministero a fare le indagini. E sicuramente loro garantiscono che hanno trovato degli elementi e inducono il pubblico ministero a chiedere il processo. Non voglio credere che un pubblico ministero serio abbia deciso di mandare a giudizio queste persone e non abbia letto veramente quello che era il capo.
Vabbè, insomma, sei ottimista.
Sì, io sono ottimista. Sicuramente l'udienza preliminare di lunedì dovrà decretare, perché se non lo fa veramente saremmo alla frutta. Ossia, qui
mi sa che già ci siamo.
La verità, la giustizia per processi serissimi che non vengono mai fatti, in pieno Covid, quando rinviano tutti i processi perché per evitare gli assembramenti nelle aule e tutto, stanno andando avanti questi processi.
Vabbè, questo vedremo.
È vergognosa.
Certamente, vedremo. Fra l'altro è un articolo del codice Rocco interpretato adesso nello stesso modo.
No, ma neanche il codice Rocco, era un regolamento fascista che prevedeva questi. Le istigazioni a delinquere sono anni e anni che sono state depenalizzate, non vengono considerate, diventano delle multe. Questo è come le manifestazioni non comunicate. Abbiamo decine e decine di processi per ogni manifestazione. Siamo pieni di processi. Anche durante il Covid l'hanno voluti fare, perché devono tenere allerta gli oppositori del regime. E quindi, come in tutti i secoli, come in tutte le ere, questo sarà. E vogliono tenerti allerta, vogliono rompere le scatole. Come avvocati dobbiamo trovare argomentazioni giuridiche, che ci sono pure, non è che non le abbiamo, tra l'istigazione a delinquere viene valutata quando c'è appunto il nesso di immediatezza, si chiama. Io dichiaro, bisogna fare una rivolta e tutti assalgono il palazzo d'inverno. Insomma, l'istigazione deve essere immediata nel momento in cui viene accolta. E queste cose invece, che sono ironie che solamente l'ignoranza non può far capire che siano in tal senso, insomma, ecco.
Allora, adesso
una canzoncina adattata, ma chiunque lo capisce, insomma, che è una satira.
La polizia magari no.
Lasciamo stare. Polizia, ma il magistrato?
Certo, dovrebbe essere.
Io non mi meraviglio della polizia, purtroppo è quella che abbiamo, ma il magistrato, che è una persona che ha studiato, ha fatto quel difficilissimo esame per diventare magistrato, mi sembra una cosa assurda proprio. Comunque Io sono ottimista, sono sempre ottimista, tant'è vero che più di 48 denunce fatte dalla polizia e portate avanti nei procedimenti da parte di questi magistrati della grande procura di Roma, che ha ben altro avrebbe da fare, sono state, abbiamo almeno 48 assoluzioni su 50 processi. Quindi io sono ottimista, perché fortunatamente i magistrati che tutti i giorni valutano elementi di prove su processi molto più seri capiscono, di solito capiscono, e dico capiscono perché appunto abbiamo l'esempio del 99% di queste cause che si definiscono con assoluzione.
Ottimo, allora ci sentiamo comunque sicuramente.
Si aggiunge,
ecco, l'altra notizia che mi
ordinanza, sì. Con l'altra notizia, questo diritto di manifestare il proprio pensiero, questo diritto di manifestare le proprie debolezze, di manifestare i propri problemi, ci è dato dalla Costituzione, perché non si poteva fare a meno di dire ai cittadini che per 20 anni sotto il fascismo non potevano parlare perché anche i muri avevano orecchie, il che significava che rischiavano di andare in carcere. La Costituzione ha sancito la libertà di espressione, la libertà di associazione, la libertà di culto. Che cosa succede? Che in questo momento, tra il Covid, i governi precari, i governi raffazzonati e la volontà di continuare a governare in un certo modo, fa rinascere questi divieti assurdi. L'ultimo è quello della maestra, che della professoressa, che ha detto alle ragazze in una scuola di Roma di non mettersi le minigonne, altrimenti i professori anziani si potevano turbare. E siamo arrivati veramente a un punto estremo. La Cassazione comincia a ragionare e dice: ma ho fatto un ricorso contro una sanzione disciplinare contro un professore di liceo che si rifiutava di fare lezione, di lettere peraltro, si rifiutava di fare lezione col crocifisso sopra la testa, perché in tutte le aule delle scuole ci sono i crocifissi, anzi adesso ho visto qualcuno no. Che succede? Questo professore ha preso, credo, 12 giorni, ora non ricordo, perché devo dire la sanzione è stata data 12 anni fa. Ci hanno messo 12 anni, abbiamo fatto primo grado in tribunale contro questa sanzione, sezione lavoro, abbiamo fatto l'appello, siamo arrivati in Cassazione, l'hanno fissato dopo anni e finalmente ieri mi è arrivata l'ordinanza che dice che si deve andare alle sezioni unite, perché è una questione molto dibattuta, non si è mai risolta. Non esiste una legge che prevede che nelle classi come in altri posti ci siano i crocifissi, però c'è delle indicazioni del Consiglio di Stato in occasione di alcune cause che dice che però bisogna un po' la tradizione, un po' perché non fa male a nessuno. E io ho rivendicato la laicità del nostro Stato, che però secondo la legge non impone una tutela del diritto, non è un diritto soggettivo quello che lo Stato tuteli chi ha delle idee religiose, e sembra un non senso, però il mio professore chiede tutela perché lui ha diritto a non essere religioso, quindi non mi può imporre di fare lezione col crocifisso sulla mia testa, per cui lui prendeva il crocifisso, lo levava, faceva lezione e poi lo rimetteva e usciva dalla classe. Quindi tra l'altro non era neanche un'azione così cruda che avesse invitato anche gli altri a farlo, è una cosa sua personale e in questo deve essere tutelato. L'autotutela dello Stato deve passare anche sulla tutela dei diritti di ciascun cittadino. Questo lo dice la Costituzione e lo ha detto anche la Corte Costituzionale, l'ha affermato in una sentenza del 97, dove dice che pari protezione della coscienza di ciascuna persona deve essere fatta dallo Stato, di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia. Quindi lo Stato ha l'obbligo di tutelare ciascuna persona nei suoi sentimenti religiosi, per cui non può imporre una sola religione anche con un simbolo che il Consiglio di Stato ha detto non è efficace, non condiziona nessuno, è come mettere una fotografia, ma è una cosa ben poco giuridica, diciamo. Dice non è idonea influenzare la psiche degli allievi, questo l'ha detto pure la comunità, la CEDU a Strasburgo, però fatto sta che adesso hanno deciso di mandarlo alle sezioni unite e quindi sarà una decisione importante, sempre per una questione di principio e di tutela dei diritti dei cittadini.
Vedremo anche, diciamo, ovviamente deve essere fissata la data, insomma, poi ce lo farei sapere, è una cosa che va seguita.
Tecnicamente l'ordinanza e tutto il fascicolo va al presidente della Cassazione, che valuta tutto e manda le sezioni. Di solito è de plano, quando una sezione chiede di mandare alle sezioni unite, comunque la sentenza fa delle osservazioni abbastanza importanti e aderisce alle nostre richieste dicendo che è giusto, che ciascuno ha diritto. Ora sappiate che le associazioni, per esempio, e siccome la Corte d'Appello ha detto questo, che non è un diritto che qualsiasi associazione possa essere riconosciuta che tutela, o qualsiasi singolo tutela una religione, però per esempio le associazioni prima non potevano essere ammesse come parte civile nei processi, perché si diceva se alla tua associazione rubano dentro la sede è parte civile per risarcimento danni, ma se è una cosa morale non si può costituire, perché devono essere solo le associazioni che sono state autorizzate, tipo Italia Nostra era autorizzata per legge, c'è stata una legge che autorizzava Italia Nostra a costituirsi nei processi ambientalisti. Adesso invece qualsiasi associazione, questa è la pronuncia più avanzata, qualsiasi associazione che nel suo statuto abbia come fine la tutela dell'ambiente, della medicina, degli immigrati, di una società, può costituirsi parte civile, perché se c'è un reato che viola i criteri di tutela di quella cosa che io ho messo nel mio statuto, io ho diritto a tutelarmi costituendomi parte civile, avendo un risarcimento. Questo è una cosa che invece era vietata prima e tante volte non le accoglievano le associazioni, adesso invece è stato allargato il sentimento di tutela delle associazioni, ed è come in questo caso il singolo, che non è vero che deve essere autorizzato la legge a tutelare la propria idea religiosa, che è pure quella di essere laici, perché la nostra Costituzione garantisce il laicismo, quindi me lo deve anche tutelare, e la scuola deve tutelare il laicismo sia degli alunni che dei professori. Quando io ero ragazza, mio padre, che era un liberale, doveva fare una domanda in carta da bollo da 400 lire per autorizzarmi a non chiedere alla scuola che io non facessi l'ora di religione.
Sì, si chiamava esonero, l'esonero, certo.
All'epoca era così. Io per non fare religione avevo chiesto a mio padre di sottoscrivermi questa dichiarazione, essendo minorenne, e lui doveva mettere 400 lire di carta da bollo per chiedere al preside o comunicare al preside che io non avrei seguito le lezioni di religione. Oggi non è così, oggi basta che tu lo dichiari, no?
Certo. Senti, una domanda e una risposta ti chiederei, come sei sicuramente in grado di fare, sintetica. Per noi profani, qual è l'importanza, che cosa significa a sessioni riunite? Perché è importante?
Che cosa significa?
A sessioni riunite.
Ah, vuol dire che ci sono dei problemi che sono magari molto sentiti nella popolazione, ci sono state diverse cause che hanno posto il problema della religione, del crocifisso, ce n'è stata una proprio per i crocifissi in tribunale, che è stata persa perché il magistrato, che non ha voluto fare lezione nell'aula col crocifisso, gli hanno messo a disposizione un'aula senza crocifisso e lui invece ha detto no, io voglio che lo levate da tutte le aule. Allora gli hanno detto questo non è una tutela del diritto soggettivo che il tribunale te l'aveva data, perché te l'aveva data una sala senza crocifisso.
Ho capito.
E quindi fu persa. Però tante questioni alla fine non decide ciascuna sezione a seconda dei processi che gli arrivano. Si chiede che c'è una grande camera, diciamo, ecco, come a Strasburgo, una grande camera dove sono giudici che rappresentano tutte le sezioni,
Ho capito.
Quindi vuol dire il presidente della prima, della seconda, della terza, sono 11-12 giudici di tutte le sezioni della Cassazione che decidono.
Quindi non una questione solo di lavoro, ma come dicevi tu, no, una questione che investe l'ambito complessivo.
In qualsiasi materia può sorgere una questione.
Certo.
Questa poteva essere fatta anche a livello civile invece che sul lavoro. Se un genitore avesse detto che il figlio che faceva aveva un'altra religione si sentiva turbato dal crocifisso, poteva porre il problema. Ma siccome questo problema è stato posto parecchie volte, adesso la prima sezione, che è quella poi che di solito dà l'orientamento a tutta la Cassazione, ha deciso di sottoporla alle sezioni unite, perché veramente non è una, sono diverse cause su queste questioni religiose e sul crocifisso. Non c'è nessuna legge in Italia che prevede il crocifisso, sono dei regolamenti scuola per scuola che non hanno un valore di legge come i regolamenti dei ministeri, ecco, sono regolamenti delle varie comunità, però l'Italia non ha un simbolo prescelto come tradizione della Repubblica Italiana, e tant'è vero che sulla bandiera italiana c'era un simbolo, fu tolto, e l'unico simbolo accettato è quello che troviamo sui passaporti con la corona di alloro e dove c'è scritto Repubblica Italiana, quello è l'unico simbolo dello Stato italiano, diciamo, che rappresenta la Repubblica.
Certo.
Con questo timbretto che trovate sulle tessere dei dipendenti pubblici, sulle patenti, sui passaporti, è l'unico simbolo.
Lo stellone.
Il crocifisso non è un simbolo che raffigura lo Stato italiano, ecco.
Va bene, allora seguiremo sicuramente anche questa vicenda, che avrà tempi lunghi, insomma,
prima. Interessante, ora non so.
Insomma, è importante anche perché il compagno che ha subito.
Questa società multietnica e multireligiosa, bene ha fatto la nostra Costituzione a dichiarare la sua laicità.
Poi magari applicarla un altro paio di maniche. Bene, grazie mille, sei stata chiarissima.
Scusate, la mia sono un po' lunga, ma
a me sei avvocata.
Certo.
Va bene, grazie mille, un abbraccio, ciao. È molto interessante, insomma, parte la prima parte della corrispondenza, perché insomma riguardava questa vicenda della famosa canzone cantata durante un corteo. Questa si dovrebbe capire lunedì come andrà a finire. Molto interessante anche questa, perché dicevo prima che questo